Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Siamo al quarto capitolo del Vangelo di Marco. Ancora un mese davanti a noi prima della pausa estiva, ma per allora vorremmo arrivare a chiudere, arriveremo al 1 luglio, questa prima parte del racconto del ministero di Gesù, questo suo affacciarsi fuori dal luogo di origine, questo mostrare gli atti straordinari attraverso cui la grazia guarisce e il suo predicare cose non nuove ma evidentemente con un linguaggio nuovo agli orecchi dei suoi interlocutori. Prima di chiudere faremo anche una incursione nel Vangelo di Matteo e poi insomma continueremo passo passo alla ripresa. Allora, il fulcro della scorsa puntata in cui parlavamo del capitolo 3 era stato la designazione dei 12 come apostoli, la designazione di una nuova forma di famiglia, non più la famiglia di sangue, ma una famiglia allargata che si rifaccia a una coerenza di gesti in armonia con la volontà di Dio. Oggi vedremo che la predicazione di Gesù si allarga ancora, si approfondisce, ma vedremo anche la fatica della predicazione. Ricordo che stiamo seguendo come guida la nostra lettura il testo di Giacomo Perego, uscito dalla San Paolo, nuova versione della Bibbia dei testi antichi, che ha il testo greco a fronte e poi due serie di note, la prima più filologico-testuale, la seconda più esegetica e critica. E però per il commento esegetico volevo anche segnalare un altro bel volume di Lamar Williamson, Marco, uscito dalla Claudiana nel 2004. E poi per le nostre pagine letterarie che leggeremo oggi una grande poetessa di cui abbiamo già parlato tempo fa, una sudafricana, Ingrid de Kock. Ed è con noi Marida Nicolaci, che insegna esegesi del Nuovo Testamento alla Facoltà Teologica della Sicilia a Palermo. Buongiorno Nicolaci.
Buongiorno.
Allora, Nicolaci, appunto docente di Nuovo Testamento, in realtà la sua passione è il Vangelo di Giovanni, è vero?
Eh sì.
Ecco, ha scritto tra l'altro un bel volume, Egli diceva loro il Padre, i discorsi con Giudea e Gerusalemme in Giovanni 5:12, che è uscito da Città Nuova qualche anno fa, e per la stessa collana che dicevo prima ha curato appurato anche la lettera di Giacomo. Le posso chiedere perché la predilezione per Giovanni?
Ma a me piace sempre dire che è il discepolo amato non solo per Gesù ma anche per i suoi lettori. È il prediletto, beh, lo è stato anche per me di fatto, e mi sono appassionata nello studio, nella lettura.
Se lei dovesse dire così in un'immagine che cosa ha di diverso dagli altri, cioè sappiamo che è diverso dai Vangeli sinottici, ma che cosa ha di così forte, di così attraente?
Beh, io direi la trasparenza del linguaggio, la sua tridimensionalità. Non c'è...
Perché tridimensionale?
Sia in verticale che in orizzontale, ha una capacità di tenere insieme passato, presente, futuro sul piano orizzontale della storia, è la capacità di vedere ogni istante del tempo orizzontale attraversato in linea verticale.
Va bene, allora cercheremo di leggerlo anche così. Senta, qualche settimana fa Enzo Bianchi ci diceva che lui ravvisa una vicinanza tra Marco e Giovanni, anche se Marco appartiene ai tre sinottici, quindi diciamo che è più vicino, però evidentemente intendeva un'altra forma di vicinanza. Lei capisce questa affermazione?
Sì, si capisce nel contesto degli studi prolungati che da più di un secolo sono stati fatti sul rapporto tra Giovanni e i sinottici, e in particolare rispetto a Marco. Giovanni ha alcune somiglianze proprio di struttura narrativa, di sequenza narrativa meglio, e in alcuni casi dei dettagli in comune precisi, che so, per la moltiplicazione dei pani, sia Marco che Giovanni parlano di 200 denari di pane, 5 pani e 2 pesci. Oppure un'altra coincidenza veramente strana è nel racconto dell'unzione di Betania. Si parla di olio profumato di vero nardo, che è un'espressione unica nel Nuovo Testamento, comune a Marco e a Giovanni. Quindi capisce anche il rapporto a questi elementi, che però di per sé non dicono né dipendenza letteraria necessariamente, né dipendenza di Giovanni da tradizioni sinottiche.
Ecco, allora, insomma, poi ne terremo conto allora quando leggeremo anche il Vangelo di Giovanni o rileggeremo. Dunque, allora siamo al capitolo 4, che è un capitolo molto denso, anche con tante cose, è vero, tante storie. E c'è una collocazione geografica di nuovo. Allora comincia così e dice: di nuovo cominciò Gesù a insegnare lungo la riva del mare, si raccolse presso di lui così tanta folla che salì su una barca e vi si sedette in mare, mentre tutta la folla stava lungo la riva a terra. Ecco, qui di nuovo abbiamo una descrizione geografica in cui da una parte c'è la riva del mare, dall'altra la barca. È come se questa riva segnasse una demarcazione, no?
Direi che si potrebbe anche vedere un contrasto tra questo strano sedere di Gesù nel mare, perché di per sé il testo dice così da salire nella barca e sedere nel mare. E la gente che è radicata sulla riva, sulla terra, cioè presso la riva, alla riva, in riva al mare, però sulla terra. Quindi c'è un contrasto evidente tra una stabilità che è quella della terra e una mobilità che è quella delle acque.
Ecco, questo elemento della barca lo abbiamo visto già tornare più volte, ed è sempre appunto la barca è qualcosa che traghetta, quindi un elemento mobile, no? Ecco, poi abbiamo sentito: cominciò a insegnare, e poi riprende: insegnava loro in parabole molte cose, e nel suo insegnamento diceva loro: ascoltate, e poi comincia la parabola. Ecco, qui c'è evidenziato questo senso, intanto appunto insegnare, cioè è un Gesù didaschein, è un Gesù maestro qui che viene presentato, no?
Con la particolarità che di per sé il titolo maestro didaskalos compare per la prima volta soltanto alla fine del capitolo 4, cioè quando i discepoli sulla barca, terrorizzati, gli dicono: maestro, non ti importa che moriamo? È la prima volta che il titolo viene attribuito a Gesù, cioè alla fine del capitolo.
Ecco, la prima volta del titolo, però qui compare invece questo suo non soltanto annunciare, non soltanto dire come era nei capitoli precedenti, ma
insegnare.
Ecco, e insegna attraverso le parabole. Forse non ci siamo fermati abbastanza su questa espressione. Allora, le parabole sono sì dei brevi racconti, ma come dire, una parola che ha un raggio semantico molto ampio, è vero?
Sì, parabola viene da paraballo, cioè getto una cosa accanto ad un'altra, la confronto, l'equiparo, paragono due cose per meglio capire. Nel contesto dell'insegnamento di Gesù, che ha come oggetto il regno, perché in fondo la parola che viene insegnata è quella con cui si apre in Marco tutto il ministero pubblico di Gesù, cioè il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi è questa in fondo la parola che viene comunicata, veicolata in diversi modi. Allora questa parola sul regno è qualcosa che riguarda una realtà che è poco visibile, non è immediatamente afferrabile. Allora dal più evidente, dalle realtà umane proprie dell'esperienza, percettibili, si può forse provare ad arrivare a quello che è meno evidente, con questo processo lento, calibrato, pesato di accostamenti.
Ecco, però con parabole si intende appunto sia delle brevi storie esemplificative, sia anche delle immagini talvolta, delle
semplici
metafore,
immagini,
oppure dei proverbi, dei detti, quindi ha una vasta
applicazione.
Una vasta applicazione.
E anche in Marco si vede proprio in questo capitolo, al versetto 21 per esempio l'immagine della luce.
Ecco, poi infatti speriamo di arrivarci al versetto 21. Ecco, e prima di raccontare questa parabola, che è una delle più celebri, di quelle che si ricordano di più forse, dice: ascoltate. Ecco, sembrerebbe, come dire, quasi superfluo, no? Comincia a fare un racconto, però questo elemento dell'ascolto, che ci ricordiamo molto importante in tutto in tutta la Bibbia ebraica, in tutto l'Antico Testamento, anche qui viene ripreso molte volte, ascoltare.
Sì, compare al versetto 3 proprio come appello iniziale che introduce la parabola, compare al verso 9 che conclude la parabola: chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. E poi attraversa tutto il capitolo fino alla conclusione, cioè fino al verso 33, con molte parabole simili parlava loro la parola, annunziava loro la parola, così come potevano ascoltare. Quindi questo campo semantico dell'ascolto abbraccia un po' tutto il discorso in parabole.
Ecco, allora leggiamo questa parabola, che anche qui come dire, viene spiegata in due tempi. Abbiamo detto che Marco usa spesso questa tecnica di una specie di cuscinetto, per cui inizia una storia, c'è
il
poi
sandwich,
un inserimento, eh? Il sandwich, sì. C'è poi un inserimento di un'altra cosa e poi riprende quella storia. Allora dice: ecco, un seminatore uscì a seminare. Ora, mentre seminava, una parte della semente cadde lungo la via. Vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde su un suolo pietroso, dove non c'era molta terra, e subito spuntò, perché la terra non aveva profondità, ma quando spuntò il sole fu riarsa, e dal momento che non aveva radici si seccò. Un'altra parte cadde tra le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Un'altra parte ancora cadde su un terreno fertile, diede frutto, germogliando e crescendo, e rese 30, 60 e 100 volte tanto. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Allora, dunque, intanto, per capire, Nicolaci, questa parabola del seminatore, bisogna aver presente le tecniche di semina del tempo, è vero?
Sì, per la verità ci vorrebbe esperienza diretta che io non ho, però diciamo così.
La possiamo avere immediata.
Ecco, immediata dagli studi approfonditi. Il metodo di coltivazione agricola in uso nella Palestina del primo secolo sarebbe questo, cioè il terreno viene prima seminato e solo in un secondo momento arato, con la conseguenza che si mescolano, si seppelliscono insieme erbaccia, sentieri battuti, e quindi la semina è sempre a rischio fondamentalmente.
No, noi siamo invece abituati a pensare che prima si ara il terreno
e poi lo si semina.
E poi lo si semina. Ecco, invece evidentemente non era così, e allora ecco perché il destino del seme può essere così molteplice, no?
Si aggiungono anche altre cause di tipo climatico,
sì,
condizioni del terreno, erbacce, in questo caso le spine per esempio, o parassiti animali, o in questo caso gli uccelli che...
Ecco, quindi diciamo che è molto difficile che il seme cada su terra fertile, dia frutto, questo germogli perché questo seme si disperde. Allora, quali sono le interpretazioni? Dopo darà un'altra spiegazione Gesù, ma quali sono le interpretazioni di questa parabola?
Direi fondamentalmente due. Quella più comune, che in effetti sembra un po' all'inizio suggerita dal testo, cioè il rapporto tra fallimento e successo. Le prime tre storie di seme, le prime tre parti di semente di fatto sono una semina fallimentare. La quarta invece sarebbe una semina che ha successo, che è positiva. E però qualche altro studioso, per esempio, prova a guardare il testo in questo modo: più che una storia di fallimento contrapposta ad una storia di successo, 3 a 1, diciamo così, non si dovrebbe leggere il testo come un rapporto di perdita-guadagno? Cioè, la perdita sta nella, come lei diceva poco fa, sta nell'ordine delle cose, nel metodo di semina. Quindi è quasi naturale che accada una perdita, ma quello che viene focalizzato è proprio alla fine il guadagno misurato per tre volte. Cioè, l'unica cosa che viene effettivamente calcolata è il guadagno del 30, del 60, del 100. E su questo è alla fine che si pone l'accento.
Quindi non darsi troppa pena se alcune di queste sementi cadono fuori, diciamo fuori, fuori rispetto alla terra buona, perché quello che conta è l'abbondanza di questo seme. No?
E tutto sta nell'ordinamento buono della creazione, la logica sapienziale delle cose, dell'insegnamento.
Quindi non va letta tanto, forse invece sarà di più nella seconda parte della parabola, come un'esortazione a farsi, a diventare ciascuno terra buona, quanto a prendere il buono che cresce, è così? Cioè una fiducia, ecco, che la semina sarà abbondante.
Sì, il che non toglie, a mio avviso, almeno, cioè, come sempre, poi le diverse prospettive sono anche collegabili tra loro. Il che non toglie che l'insistenza sulla terra sia importante. A me colpisce molto, per esempio, tra la prima parte di seme e l'ultima, l'insistenza su questa terra. Il seme ha bisogno di terra profonda. E questo ha a che fare con la terra buona.
Terra profonda, questa è una bella espressione. Ecco, tra l'altro alcuni commentatori richiamano Isaia 55:11, là dove dice appunto: la mia parola non resterà senza effetto, no? Cioè, ecco, l'idea della parola, perché questo seme sarà evidente, esatto, che è la parola, non rimane senza effetto, cioè là dove cade la trova la terra buona prima o poi, no?
Ed è esattamente quello che dicono le ultime due parabole del discorso.
Ecco, allora poi c'è ancora il richiamo all'ascolto: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E poi di nuovo questo tema del mistero: quando fu solo, quanti gli stavano attorno lo interrogavano con i dodici sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è donato il mistero del regno di Dio, per quelli di fuori invece tutto si svolge in parabole, perché pur essendo tutt'occhi non vedano e pur essendo tutt'orecchi non comprendano, perché non si convertano e non venga loro perdonato. Ecco, questa è una frase molto dura.
È difficilissimo.
Ed è difficile da interpretare, perché mai, cioè dovrebbe parlare perché non comprendano. Allora, come, anche qui c'è un richiamo in Isaia, no?
Sì.
Che, ecco, adesso non ce l'ho sott'occhio, non so se ce l'ha lei.
Sì.
Ecco, ci vuole leggere al capitolo 6.
Capitolo 6, versetti 9-10. Il Signore dice al profeta: va e riferisci a questo popolo, ascoltate pure ma non comprenderete, osservate pure ma non conoscerete, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio, acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito.
Ecco, qui naturalmente ritorna il tema del cuore del faraone, che abbiamo trovato molte volte, però ogni volta è sconcertante. Allora, perché Gesù sta parlando, perché quelli di fuori... Fino a questo punto abbiamo trovato che quelli di fuori erano loro in una certa misura che si tenevano fuori. Adesso parla perché non comprendano. Lei come lo interpreta?
Ma secondo me ci sono tre passaggi da fare necessariamente. Le parabole che hanno una funzione, uno scopo altissimamente positivo, cioè quello di rendere comprensibile quello che è evidente non è, a partire da qualcosa che invece è più evidente. Tuttavia le parabole non sono univoche, quindi c'è uno sforzo necessario comprensione, e le parabole servono proprio a attivare o riattivare, nel caso si sia fermato questo processo di comprensione, servono a riattivare il coinvolgimento personale di chi ascolta, servono a provocarlo, a immergersi in questo processo di comprensione.
Ecco, però, ragazzi,
che non è scontato.
Qui dice perché non si converte,
sì,
e
allora,
non venga loro perdonato.
È vero, ma questo è del secondo passaggio, questo affinché. In realtà, a mio avviso, va inteso così: il testo di Isaia che viene qui richiamato, pur senza una citazione diretta, è un testo che si colloca nel libro di Isaia, al capitolo 6, cioè dopo 5 capitoli di oracoli profetici inascoltati. Quindi di fatto questo oracolo durissimo, nella logica di Isaia, indica che Dio si fa carico attraverso la parola profetica, del profeta che invia per la missione, si fa carico anche della scelta di sordità dei destinatari della parola. Questa sordità non è fuori dal disegno della sapienza, dal governo di Dio sul mondo e sul suo popolo in particolare, dalla sua azione di sovranità, appunto, non è fuori, ma è all'interno di questo governo. E questo è un passaggio fondamentale. Gesù, quando parla col discorso in parabola al capitolo 4, ha già parlato del regno, l'ha già manifestato con parole e opere. E mano a mano che si è andata avanti nel racconto, penso alle controversie galilaiche o anche al capitolo 3 immediatamente precedente, cioè la critica e le difficoltà di discernimento degli scribi, è posseduto da uno spirito impuro. Mano a mano che è andata avanti, la reazione che lui riceve è negativa. Quindi a questo punto subentra il discorso in parabole.
È come la cosa che abbiamo sentito la settimana scorsa, appunto il peccato contro lo Spirito Santo, cioè il peccato di chi è irriducibile. Però devo dire che restano dei versetti inquietanti, sì, e con una loro ambiguità. E però, insomma, lasciamola in sospeso, anche perché probabilmente poi ritroveremo delle cose.
D'altra parte, i discepoli, che apparentemente qua sono gli insider, cioè gli iniziati,
sì, non capiscono.
Non capiscono. E alla fine, al capitolo 8, quando finisce la prima metà del Vangelo di Marco, sono quelli che hanno occhi e non vedono, hanno il cuore indurito e non comprendono. Quindi nessuno scampa dalla difficoltà del processo.
Ecco, infatti subito dopo dice, e qui, come dire, comincia quella pena, no, di Gesù di tentare di farsi capire da quelli che gli erano più vicini, disse loro: non intuite il senso di questa parabola, come farete allora a comprendere tutte le altre? Il seminatore semina la parola, ecco qui gliela spiega proprio,
sì.
Questi sono quelli lungo il sentiero, in loro viene seminata la parola, ma quando ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Questi sono quelli seminati sul suolo pietroso, coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia, tuttavia non hanno radice in loro stessi, ma sono incostanti. Quindi quando giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, qui evidentemente era la chiesa primitiva,
sì,
immediatamente si scandalizzano e quindi la parola decade. Altri ancora sono quelli seminati tra le spine, sono coloro che hanno ascoltato la parola, tuttavia le preoccupazioni del tempo, l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie si insinuano e soffocano la parola, così che questa rimane senza frutto. Infine ci sono quelli seminati sul terreno fertile, sono coloro che hanno ascoltato la parola, l'hanno accolta e hanno portato frutto 30, 60 e 100 volte tanto. Ecco che qui cerca di spiegare il più chiaramente possibile a questi che non avevano capito. Ecco, quali potevano essere i dubbi, le esitazioni di questi discepoli e della Chiesa primitiva?
Beh, intanto direi che la prima questione, cioè la prima cosa straordinaria che accade qua è la identificazione tra il seme e i seminati. Perché il seminatore semina la parola, dopodiché non si parla più di una parte del seme che ha questo destino, diciamo così, ma si parla di quelli seminati. Questi, si passa a un soggetto plurale che dice il protagonismo attivo dell'uomo è quasi la identificazione tra parola e uomo, terra seminata, tra parola e comunità. Rispetto alla comunità, ed è la domanda che faceva lei, sicuramente, specialmente al versetto 17, il riferimento è all'esperienza di persecuzione per chi...
Dice, il seme sembra attecchire, ma quando giunge una tribolazione o una persecuzione, a causa della parola, immediatamente si scandalizzano, cioè cedono.
Sarebbe un po' come a causa mia del Vangelo.
Sì, sì.
Anche qua il problema è la mancanza di terra profonda, cioè non c'è radice, non c'è radicamento, e davanti all'assenza di radicamento, che significa anche il penetrare nella umanità, nella farsi terra di questo regno, davanti all'assenza di questo radicamento avviene lo scandalo, che è esattamente lo scandalo di cui si parla per esempio al capitolo 6, quando Gesù torna a Nazareth nella sua patria ed è proprio il rapporto al radicamento terreno di Gesù, si sa chi è la sua famiglia, chi sono sua madre, i suoi fratelli,
proprio questo scandalizza,
questo è per loro motivo di scandalo.
Senta, Giacomo Perego fa un'osservazione abbastanza interessante, dice che mentre nella prima parte della parabola, quella proprio sul seme, è messa in evidenza la dimensione spaziale, in questa c'è sotto sotto un'accentuazione più sulla dimensione temporale, come se ci fosse bisogno appunto del tempo per questa radice, per sopportare la tribolazione, per ascoltare, per non avere le preoccupazioni e per dare frutto.
Sì, questo si vede soprattutto nei tempi verbali dei verbi seminare ed ascoltare. È il più chiaro di tutto è il versetto 20, cioè il versetto finale. Quelli che sono stati seminati, cioè l'evento della semina è concluso e ha raggiunto un buon esito, perché questi continuano ad ascoltare, sono quelli che ascoltano la parola, non come gli altri che hanno ascoltato però subentrano altri condizionamenti. Questi ascoltano al presente la parola, l'accolgono al presente, fanno frutto al presente. Quindi c'è un dinamismo in atto del radicamento della parola e, diciamo così, della trasformazione degli uomini terra in parole, in qualche modo.
Ecco, e poi iniziano queste altre immagini di cui lei faceva già accenno prima, di cui la prima è molto bella, è quella sulla luce, sarà un'immagine che tornerà, e anche questa appunto tornerà molto nel Vangelo di Giovanni. Diceva loro: sopraggiunge forse la luce, quindi è come se continuasse a spiegare, no? Quello che lui vuole dire, ecco. Sopraggiunge forse la luce per essere posta sotto il moggio, sotto il letto, o non piuttosto per essere posta sopra il lucerniere? Nulla infatti viene nascosto se non per essere manifestato, nulla è segreto se non per essere svelato. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Ecco, allora questa immagine della luce dà inizio a una serie di immagini sul regno.
Sì,
ecco, ma intanto dunque che cosa questi che ascoltavano, che cosa si intendeva in quel tempo storico per regno?
Allora, regno dal punto di vista di un giudeo che ascolta e che è già collocato nel contesto di un annunzio prolungato del regno, cosa può pensare chiaramente a questo farsi presente del Signore Dio sovrano nella storia, cioè Dio sta interviene realmente per manifestare la sua presenza salvifica nella storia del suo popolo, nel contesto di vita concreto dei figli del suo popolo, dei figli di Israele, evidentemente nel contesto giudaico in cui Gesù agisce, predica, il regno è collegato ad una figura di mediazione che è quella del Cristo, del Messia.
Ecco, ma poi naturalmente ci sarà anche qui questa ambiguità, no, in tutto il corso dei Vangeli. Il regno da una parte c'è, ma dall'altra va atteso, va aiutato, diciamo, va favorito, no? La presenza del regno.
La logica è sempre quella della terra che diventa feconda, cioè non si tratta di un regno che, come magari si poteva immaginare soprattutto con le categorie, con i paradigmi apocalittici, un regno che viene stroncando, tagliando, falciando, diciamo così. È un regno che è proprio la novità della predicazione di Gesù, che passa dall'interno, dalla dimensione del radicamento nella terra, nella creazione, e che desta germoglia. In linea forse con alcuni salmi, penso al Salmo 85, la verità germoglierà dalla terra.
Ecco, questa immagine della luce. Allora, la lampada sotto il moggio, che cos'è il moggio? Generalmente non si capisce bene che cos'è il moggio, è vero? Non
di per sé
sa.
È un'unità di misura.
Ecco.
Che ha forma cilindrica, infatti si collega filologicamente al discorso del metro. Con la misura con cui sarete misurati, sarà misurata a voi in cambio.
Ecco, che viene subito dopo, anzi, esatto. Leggiamola insieme, diceva loro: badate bene a ciò che ascoltate, con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi e vi sarà dato in sovrappiù. Anche qui viene un versetto molto difficile: a chi infatti ha sarà dato, a chi non ha sarà portato via anche quello che ha. Ecco, questo di nuovo come lo si deve spiegare?
Io lo leggerei volentieri così. Il verbo avere viene usato in questo capitolo con questi riferimenti: avere terra profonda, avere radice, avere orecchi, come qua al versetto 23, avere in senso assoluto, e poi alla fine, quando si parla della tempesta sedata, avere fede. Allora, il problema è la capacità di ricevere, accogliere, capacità di percepire, capacità di stare, di essere, cioè una capacità di presenza. E qua si insiste moltissimo in questi versetti sulla percezione, vedere, udire, addirittura si dice vedete quello che ascoltate, con un incrocio di percezione, un intreccio di percezioni. L'avere di cui si parla è in fondo questa capacità di ricevere. A chi ha capacità di ricevere sarà donato, è già stato detto ai discepoli con i dodici: a voi è donato il mistero del regno di Dio. A chi ha i sensi che non funzionano più, che è il problema di chi ha occhi e non vede, di chi ha orecchi e non ode,
a chi non ha sarà portato
via
anche quello che ha, nel senso che non riuscirà a ricevere,
sarà sterile, i suoi sensi non funzionano più.
Senta, ecco, torniamo un attimo alla luce, che allora non ha senso metterla sotto, quindi dentro questa unità di misura, o sotto il letto, quindi tenerla oscurata, ha senso invece collocarla nel lucerniere perché faccia luce. Ecco, però anche qui c'è una ambivalenza che accompagna tutto il discorso di Gesù. Da una parte si vuole manifestare e vuole manifestare la parola, dall'altra però insiste anche sul segreto, sul mistero, sullo stare nascosto. O sono due dimensioni completamente diverse?
No, sono collegate, ma probabilmente anche nella logica della teologia di Marco, del segreto messianico, è sempre lo stesso concetto che viene veicolato, cioè una dimensione di irreversibilità, di irresistibilità della parola del regno. Ha una forza, una capacità di mostrare, di svelare il mistero, di rendere evidente ciò che appartiene ad un altro mondo rispetto alla nostra dimensione di esistenza. La parola ha questa capacità di svelare il mistero che non può essere in nessun modo conculcata, va da sé, non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. E tuttavia questo svelamento non avviene in modo violento, apocalittico,
anche non avviene in modo plateale,
esattamente,
perché è tutto abbastanza nascosto, appunto. Si tratta di una luce nel lucerniere, si tratta ecco, qui di nuovo riprende l'immagine del seme. Diceva: il regno di Dio è simile a un uomo che getta il seme nel terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia, e il germoglio si allunga come egli stesso non lo sa. La terra produce da sola, prima lo stelo, poi la spiga carica di grano. Quando il frutto lo permette, subito si mette mano alla falce, perché il tempo della mietitura è giunto. Ecco, anche questa è un'immagine, sempre rimaniamo nell'immagine del terreno e del seme, ma evidente e nascosta al tempo stesso, no?
Dunque, qua direi no. Che c'è proprio, no, direi che c'è la libertà totale del locutore, cioè chi parla qua pensa al regno di Dio e quindi anche alla parola del regno, all'azione dell'annunzio rispetto a questa parola del regno con assoluta libertà, perché la terra automaticamente, secondo il suo dinamismo, movimento spontaneo, porta frutto. Qua l'insistenza è proprio sulla potenza del seme e della terra che lo accoglie, perché sono ancora una volta strettissimamente collegati, cioè è un movimento intrinseco quello che viene focalizzato
qua.
Il
regno c'è, ma la terra deve essere buona, quindi come dire, si deve aiutare questa parola, no? A crescere, a nascere.
Dal punto di vista della prima parabola sì, dal punto di vista delle ultime due forse nemmeno, perché si confida nella terra, si confida nella capacità interna della terra,
però
la terra
diciamo
buona,
che poi sarà chiesto anche molto di disporsi ad accogliere questa parola e ad accogliere le conseguenze di questa parola. Perché chi la rifiuta non le permette.
Ma infatti il problema è sempre nell'attivazione della percezione, delle capacità percettive, che è quello che viene chiesto ai discepoli in fondo, e in loro a tutti gli uditori del Vangelo.
Ecco, poi conclude con un'altra immagine, sempre abbastanza vicina a questa, però se notate sono tutte sfumature molto diverse. Diceva ancora: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola lo possiamo esprimere? Avviene come per un granello di senape, il quale, quando è seminato nel terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono nel terreno, microteron. Ma una volta che è stato seminato, cresce, diventa più grande di tutti gli arbusti e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. In realtà è un arbusto e quindi
sì.
Non
è un albero.
Quindi tutti gli uccelli del cielo non si riparano, ma diciamo che fa una piccola ombra. E ecco, credo che sia... anche un'altra delle immagini del regno è questo, il movimento, no? Non è mai un'immagine statica,
no.
È qualcosa che cresce, si muove.
E che porta con sé una dimensione di sorpresa, in questo caso dal minuscolissimo al capace di ospitare, di accogliere, di far ombra, appunto. E tra l'altro questa immagine del granello di senape non ha alcuna tradizione metaforico-teologica precedente, quindi direi che è proprio una capacità inventiva del maestro Gesù, narratore di parabole, far riferimento a questo minuscolissimo granello di senape, come anche nel se la vostra fede sarà grande quanto un granello di senape, cioè usarla come immagini che possono far capire qualcosa del mistero del regno è veramente
cioè
una novità.
La cosa piccola è la cosa che si trasforma,
sì.
E che cresce, ma questo lo troveremo poi molte e molte volte. Vediamo se riusciamo a chiudere anche questo capitolo. In quello stesso giorno, sopraggiunta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Lasciando la folla, lo presero così com'era sulla barca, e c'erano altre barche con lui. Si scatenò una grande tempesta di vento e le onde si abbatterono contro la barca, al punto che la barca stava per affondare. Lui stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, ma non ti importa che moriamo? Svegliatosi, sgridò al vento e disse al mare: calmati, taci. Il vento si placò e venne una grande bonaccia. E quindi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Essi furono assaliti da un grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale obbediscono anche il vento e il mare? Marida Nicolaci, una spiegazione d'insieme, diciamo, non nel dettaglio.
Sì, intanto ci sono collegamenti lessicali forti con il discorso in parabole, per esempio con la parabola del seme che cresce da solo, che dormi o vegli l'uomo che lo semina. Sono i verbi usati per dire il dormire di Gesù a poppa, là dovrebbe stare il timoniere, quindi quello che governa la barca. Gesù non governa, dorme, e lo svegliano. in rapporto alla paura suscitata dallo sconvolgimento cosmico. Altro elemento che mi piace sottolineare, che dice il collegamento con il discorso in parabole, è il rapporto tra la parola e il mare e il vento, cioè è grazie alla parola detta con la quale viene minacciato il vento e viene detto al mare: taci, stai calmo, che è il linguaggio usato anche per gli esorcismi. Quindi
e poi anche questa immagine del vento ritornerà ancora per indicare lo spirito, ma anche la parola, ancora nel Vangelo di Giovanni.
Sì, anche se qua ha altra valenza, che appunto dice la dimensione cosmica. Mi piace richiamare, se il tempo c'è, un testo di Geremia 5:21-23. Ascolta, popolo stolto e privo di senno, che ha occhi ma non vede, ha orecchi ma non ode. Non mi temerete, oracolo del Signore, non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia per confine al mare, limite perenne che non varcherà. Le sue onde si agitano ma non prevalgono, rumoreggiano ma non l'oltrepassano. Questo popolo invece ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Ora, nel testo di Geremia, quello che è la tragedia è che la parola, che è il potere sul mondo, non viene ascoltata. La creazione l'ascolta, gli uomini no. Nel contesto della tempesta sedata, la reazione finale dei discepoli è esattamente il timore grande, che è un tema tipicamente marciano. Cioè, in qualche modo si percepisce
con la domanda dei discepoli, con una loro risposta, ma chi è costui?
Cioè, cominciano a rendersi conto.
Anche il vento e il mare, sì. Bene, la ringrazio molto, Nicolaci, però le chiedo appunto di stare ancora con noi per la nostra pagina di letteratura. Leggeremo questa poesia di Ingrid de Kock, che si intitola Parti del discorso. Ingrid de Kock è una poetessa sudafricana in cerca di una lingua vera. Ecco, questo è tutto il suo lavoro sulla lingua, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, e il suo linguaggio è intriso di immagini, di domande bibliche alle quali dà risposte molto originali. Dice questo testo: ci sono storie che non vogliono essere narrate, se ne vanno portandosi valigie tenute insieme da un cordino grigio. Guarda le loro schiene ricurve che scompaiono, gobbe, ferite, sacche da viaggio. Ci sono storie che rifiutano di essere danzate o mimate, gettano via i bastoni scorticati, le scarpe rumorose da tip-tap, cancellano le loro tracce dalle filastrocche o da giochi antichi come mosca cieca, e in questo luogo macchiato le parole sono raschiate via da lingue resinose, strizzate come panni appesi ai fili del tribunale e del confessionale, tradotte nel gergo dei verbali. Perché ancora credere che le storie possano levarsi in volo, su correnti come argentei segnali luminosi, levitare alleggerite dalle pietre, cominciare nel dolore e tendere alla grazia ventilando la storia col fiato ritrovato? Perché ancora immaginare parole intere, mondi interi, lo scoppiettio delle consonanti, vocali come anemoni marini, sintassi di cordone ombelicale, versi che cominciano nel cuore e verbi che muovono montagne? Ecco, che mi dice Nicolaci di questa...
Bellissimo, verbi che muovono montagne, sì. È un po' la teologia della parola, insomma. Nella scrittura tutto si regge sulla parola creatrice, che governa.
Una teologia della parola, questa poesia di Ingrid de Kock. Con questo io la saluto e la ringrazio tantissimo anche per aver accettato un po' questa sfida così al volo di commentare anche se rapidamente un testo che non le avevamo proposto prima. Le auguro una buona giornata e ci risentiremo sicuramente su questi testi.
Grazie a voi.
Grazie a lei, buongiorno. E assieme a Marida Nicolaci ringrazio Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi, Giulia Loporto, che ci sta aiutando con queste pagine letterarie, e Carlo Fabiani, che ci ha assistito come sempre e pazientemente per la parte tecnica. Una buona giornata a tutti voi, ci sentiamo la prossima settimana.